Amici ascoltatori, buongiorno anche da Luca Collodi, sono le 9:48 minuti, oggi è sabato 26 di febbraio. La sigla ci porta in Terra Santa, ma quest'oggi allarghiamo un po' il nostro sguardo al Maghreb, in particolare alla Libia, e lo facciamo con un gradito ospite, Fabrizio Maronta, che è redattore di Limes, esperto di geopolitica e docente di geografia politica ed economica presso l'Università Roma III della capitale italiana. Maronta, grazie ancora per essere con noi.
Buongiorno.
Vediamo la situazione, un aggiornamento sulla situazione in Libia. Una prima valutazione da fare, anche leggendo oggi i quotidiani, è che rispetto alle notizie dei giorni scorsi scopriamo che la situazione in Libia non è proprio esattamente come avevamo pensato.
Anche se resta
grave.
Critica, certo. Il problema della Libia, molto più che dell'Egitto, è che fin dall'inizio le informazioni sono state assolutamente frammentarie e quindi il fattore internet, se così lo vogliamo chiamare, ha funzionato molto meno. Questo per una serie di ragioni, non ultima delle quali perché comunque l'infrastruttura libica da questo punto di vista è nettamente inferiore a quella egiziana, ma anche perché il carattere di guerra civile presa subito da questa rivolta, a differenza di quella egiziana, e soprattutto la presenza di un cospicuo numero di mercenari, probabilmente meno di quanto si pensasse all'inizio, ma che comunque sono presenti, la cui presenza è assolutamente appurata e verificata, ha reso chiaramente molto più difficile il lavoro ai giornalisti. Ciò detto, la situazione attuale sembra essere la seguente. A parte Tripoli, che resta un po' il fronte principale e i cui destini restano ancora incerti perché è la roccaforte fondamentalmente del regime, tutte le principali città orientali, quindi Bengasi, Tobruk, Misurata e anche quelle occidentali, Sebrata, Zawiya, Douara, sembrano ormai in mano ai voltosi, insomma agli insorti, quello che succederà adesso dipenderà un po' chiaramente da come reagirà la popolazione a Tripoli e un po' anche però dai movimenti che si stanno producendo per l'appunto negli altri centri che ormai a Perasso Dato sono per l'appunto in mano agli insorti, se così li vogliamo definire.
Maronta, possiamo identificare chi sono questi insorti?
Anche questo è un elemento piuttosto difficile, perché l'elemento fondamentale dell'Egitto, se vogliamo fare un paragone appunto molto vicino nel tempo e anche nello spazio, era l'esercito. Quindi era un'istituzione riconoscibile, fondamentalmente laica e anche socialmente omogenea. Qui invece ci troviamo di fronte a un fattore di estrema frammentazione che è quello tribale. Vale la pena ricordare, perché non lo sento citato molto spesso questo dato, invece mi sembra un aspetto fondamentale, che la Libia ha oltre 140 tribù, il cui peso diciamo in questa insurrezione in realtà è ancora da appurare bene, perché la mia impressione è che comunque 40 anni di dominio di Gheddafi, che ha mirato proprio a diluire il potere delle tribù perché era chiaramente un fattore di divisione e quindi un fattore che rendeva difficile governare lo Stato in maniera unitaria, soprattutto in maniera autoritaria come invece ha fatto Gheddafi. La mia impressione è che 40 anni di, appunto, anzi 42 per la precisione, di dominio di Gheddafi abbiano in qualche modo un po' appunto diluito, un po' diminuito, ecco, il fattore tribale, ma non lo hanno assolutamente annullato. Gheddafi è di Sirte, è originario di Sirte, ed è quindi non è un caso che l'insurrezione sia invece iniziata nella Cirenaica, che è una regione che tradizionalmente, le cui tribù tradizionalmente sono state sempre ostili a quella del presidente e alla regione di provenienza del presidente. Quindi in realtà diciamo in questo momento il fattore che credo sia determinante, ancor prima se vogliamo di quello religioso, che è spesso paventato nell'ipotesi diciamo dell'avvento di una situazione diciamo di islamismo estremo, è invece quello appunto tribale. E da questo punto di vista in realtà direi purtroppo è ben difficile fare appunto analisi, perché diciamo, non si sa bene tutta questa arcipelago, per l'appunto tribale, esattamente diciamo, da che parte sta. Soprattutto è molto difficile per gli occidentali poter trattare, per l'appunto, perché qui non si può trattare con un'istituzione unitaria, ma si deve trattare, per l'appunto, con un arcipelago di per l'appunto di istanze tribali. Una situazione che, mi passi il paragone, forse diciamo un po' improprio, ma che è più simile, se vogliamo, a quella dell'Afghanistan in questo momento che a quella appunto dell'Egitto o della Tunisia.
Maronta, l'elemento religioso che ruolo può avere nello sviluppo della situazione libica?
Ecco, allora, l'elemento religioso, premesso che appunto, ripeto, è almeno in questo momento appare meno determinato di quello tribale, ha chiaramente un suo peso. Qui il fattore fondamentale, in realtà, diciamo che anche quello che preoccupa maggiormente le nostre intelligence, è quello della componente del radicalismo islamico, che è ben presente nel Maghreb, perché nel Maghreb agisce una costola di Al-Qaeda, che è la cui sigla è AQIM, scritto AQIM, cioè Al-Qaeda in Maghreb, Al-Qaeda nel Maghreb, che è chiaramente nata per gemmazione dalla casa madre, se vogliamo, saudita, meglio di matrice saudita, cioè quella rappresentata da Bin Laden, ma che poi si è andata evolvendo in maniera abbastanza autonoma, che tra l'altro ha diciamo nell'Egitto un altro centro di propagazione importante. Ora, fino adesso Al-Qaeda in Maghreb è stata relativamente, e dico relativamente, assente dalla Libia, perché in realtà la Libia è stato fondamentalmente un paese diciamo di transito delle correnti migratorie e anche di conseguenza delle componenti estremiste. Il problema fondamentale è che tra le prime porte ad essere aperte, ancor prima di quelle, diciamo, dei varchi di confine per accogliere i rifugiati, i tunisini, gli egiziani, ci sono state quelle delle carceri di massima sicurezza, soprattutto a Tripoli, che si pensa, diciamo, abbiano permesso la fuoriuscita, diciamo, di una serie di elementi per l'appunto che erano stati incarcerati dallo stesso regime di Gheddafi perché pericolosi anche per la stabilità del regime, che adesso potrebbero mischiarsi ai flussi migratori. Quindi questa è la principale preoccupazione per quanto riguarda, dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle nostre intelligence, per quanto riguarda l'elemento religioso. Per quanto riguarda invece l'importanza dell'elemento religioso sul terreno, quindi per la stabilizzazione, diciamo, della Libia, in realtà è un elemento che in questo momento, ripeto, passa un po' in secondo piano rispetto a quello prettamente tribale.
Maronta, un'ultima cosa: a quanto pare l'ONU e l'Unione Europea e anche gli Stati Uniti sono pronti a sanzioni economiche.
Certo, sì.
Ma che effetto possono avere sanzioni economiche verso la Libia in questa fase politica del paese, rispetto anche a una incertezza più generale dell'atteggiamento occidentale verso la Libia?
Sì. Guardi, in realtà possono avere un effetto, come lei giustamente dice, sulla Libia, è più dubbio che possano avere un effetto sul regime libico, perché qui io dividerei proprio, scinderei due aspetti. Ora, da una parte noi abbiamo un regime che chiaramente è all'angolo, perché di fatto lo è messo alle corde, e il cui atteggiamento in realtà non è chiaro, perché Gheddafi, insomma, in 40 anni ci ha abituato a atteggiamenti assolutamente non ortodossi, diciamo così, ma ad atteggiamenti di fatto rivelatesi sempre funzionali al suo obiettivo fondamentale, che è quello del mantenimento del potere, se è vero che è stato in sella per 40 anni. Quindi non si sa bene se in questo momento Gheddafi stia adottando un atteggiamento ultima spiaggia, potremmo dire, che quindi, diciamo, in base all'assunto di Moya Sansone con tutti i filistei, si stia giocando il tutto per tutto, sacrificando fondamentalmente il suo paese, il suo popolo a se stesso, oppure se, specialmente forse guardando alla sua famiglia, il figlio Saif, il secondogenito, Aisha e gli altri che invece hanno ancora davanti sicuramente più anni da vivere e probabilmente hanno anche maggiori interessi, diciamo, a uscirne in maniera decente, diciamo, da questa vicenda, non stia cercando il regime, quindi Gheddafi, di alzare un po' la posta per trattare meglio la resa. Ciò detto, però, diciamo, questo è il regime, quindi probabilmente sanzioni sul regime in questo momento non hanno molto effetto. Sul paese, però, sì, perché gli insorti comunque hanno di fronte un problema, hanno il problema di comunque gestire un paese dopo la fase, diciamo così, rivoluzionaria, e da questo punto di vista sanzioni economiche, specialmente all'export di petrolio, sono assolutamente esiziali. Insomma, il caso del regime di Saddam, ma ancora di più quello dell'Iran, lo stanno a dimostrare. Non scordiamoci che la Libia esporta comunque il 2% del petrolio, diciamo, mondiale, che non è chiaramente un livello come quello saudita o anche come quello iraniano, ma che comunque è un livello, insomma, di tutto rispetto. Quindi diciamo, sanzioni economiche prolungate produrrebbero effetti assolutamente devastanti sull'economia libica, e quindi sicuramente deprimerebbero, diciamo così, le prospettive da parte, diciamo, di qualsiasi soggetto che aspiri a tenere il paese o parte di esso dopo Gheddafi, le chance per l'appunto di riuscire a appunto a tenere il paese e quindi di conseguenza a costruire un'alternativa politica ed economica a questo regime.
Grazie a Fabrizio Maronta, a redattore di Limes, esperto di geopolitica e docente di geografia politica ed economica all'Università Roma 3 di Roma. Grazie ancora Maronta, buon lavoro.
Arrivederci.
Sono le 9:59, le 10 in questo istante. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a Roberto Colangeli e Luciana Fantini. La linea torna alla regia.